Liberi TV, siamo a Catanzaro nella splendida sala del Consiglio Comunale, siamo in compagnia della dottoressa Rita Tulelli che è la presidente dell'associazione Universo Minori. Oggi c'è un'esposizione di artigianato, di pittura, di arte e in questo convegno che sta per aprirsi si parlerà appunto di arte. Rita, come mai questa iniziativa, come è nata e qual è lo scopo?
Appunto, l'obiettivo oggi di presentare colori d'estate, perché la manifestazione appunto prende questo nome, perché l'arte è colore, l'arte è passione, l'arte è gaudio, l'arte appunto è gioia. Noi abbiamo voluto esporre ricami, cucito, gioielli artistici e quadri, e la mia volontà come presidente dell'associazione Universo Minori è unire l'arte e l'artigianato, perché noi, se noi ad esempio definiamo il pittore, lo definiamo un artista. Se andiamo a definire invece l'artigianato, che cos'è l'artigiano? I greci parlavano di artigianato come la capacità di costruire, di fare qualcosa, di creare qualcosa. Ai tempi d'oggi l'artigianato può essere visto in due parti, in un primo momento e in un secondo momento. Il primo momento appunto è l'artigiano che o copia fedelmente un'opera su commissione oppure crea, ha una sua fantasia, e quindi nel momento in cui crea un oggetto di qualsiasi natura, in questa creazione si va a compiere un'opera d'arte. L'artigianato in più molto spesso non ci si pensa, ma se voi riflettete, l'artigianato può essere anche una forte componente del turismo. L'artigianato può portare turismo, per questo molte persone a volte decidono di andare in un luogo invece di un altro, perché l'artigianato può anche inserirsi con le bellezze naturali, le bellezze patrimoniali. Quindi, come diceva Oscar Wilde, non bisogna far temere che l'arte si avvicini al pubblico, bensì che il pubblico diventi artistico.
Grazie alla dottoressa Rita Tulelli, presidente dell'associazione Universo Minori. Adesso si apriranno i lavori di questo convegno e quindi li potrete seguire dal nostro schermo, perché registreremo tutto l'evento.
Perché è un ragazzo
Io adesso inizio a passare la parola a Don Pino Silvestre, però prima di passare la parola a Don Pino Silvestre, vorrei avere il piacere di iniziare con la prima, col primo premio a darlo alla ragazza, alla bambina Serena di Donna.
Quindi dicevo, il primo brano che voglio sottoporre alla vostra riflessione è questo testo del Salmo 89 che dice: benedici Signore l'opera delle nostre mani. In questa preghiera è l'uomo che la rivolge a Dio, quindi chiede a Dio che usi benevolenza verso tutto ciò che l'uomo sa creare e sa produrre. E già qui si esprime questo senso di dipendenza dell'uomo nei confronti di Dio. Il libro del Siracide poi dice: tutti gli artisti hanno fiducia nelle proprie mani, ognuno è esperto nel proprio mestiere. Gli artisti sostengono le cose materiali e la loro preghiera riguarda i lavori del loro mestiere. Quindi è bello questo, no? Che già nella Bibbia tutto ciò che l'uomo riesce a operare, a produrre attraverso la sua genialità viene riferito a questo principio, questa origine che è Dio. Ora, cosa vuol dire che un artista attraverso la sua opera ci parla, si comunica? Cosa ci vuole dire l'artista quando noi ammiriamo un'opera che è uscita dalle sue mani? Il primo artista è Dio, perché la Bibbia, quando parla della creazione, dice che alla fine della creazione Dio si riposò per contemplare l'opera delle sue mani. Questa grande opera che il creato, che era uscito dalle sue mani. Allora, l'artista cosa vuole dirci attraverso l'opera? Prima di tutto che con la mente, con il braccio e con il linguaggio esprime la sua cooperazione al progetto di Dio, perché Dio, sempre nel racconto della creazione, dopo aver creato Adamo ed Eva, dice fra l'altro a loro: crescete, moltiplicatevi e trasformate la terra. Cioè, questo trasformare la terra non è altro che questo impegno dell'uomo a collaborare con Dio creatore a rendere sempre più vivibile lo spazio che Dio gli ha affidato, e a renderlo sempre più bello, più conforme al suo progetto. Quindi questa collaborazione ha come fine ultimo che cosa? Costruire una società che è la civiltà del lavoro. Quindi vedete, l'artista ci aiuta a guardare attraverso la sua opera a questo obiettivo finale, cioè una società in cui ci sia maggiore fraternità e maggiore solidarietà e condivisione. L'artista mette le proprie energie e qualità e risorse, e le risorse della natura, a servizio della promozione dell'uomo e della promozione sociale. Non è difficile cogliere questo, perché quando noi passiamo in rassegna tutto quello che vediamo in questa mostra, restiamo ammirati, restiamo stupiti della capacità espressiva che si manifesta attraverso queste opere e della bellezza che traspare in queste opere. Ora, come si contribuisce allora a questo progresso sociale? Sviluppando le proprie capacità. Gli artisti sviluppano le proprie capacità, la loro creatività, la genialità, le loro potenzialità intellettuali e manuali, mettendole al servizio dell'altro, perché quello che la mostra che loro fanno è un mettere a disposizione degli altri quello che hanno saputo produrre. quali sono i risultati che certamente si raggiungono attraverso un'opera d'arte? Questo è molto importante. Ammirare un'opera d'arte significa avere un'occasione di creare nuove relazioni, incontri, amicizie, fraternità, promuovere giustizia sociale, trasmettere gioia, pace e alimentare il senso di solidarietà che c'è tra gli uomini. In una parola, gli artisti collaborano attraverso le loro creazioni alla promozione del bene comune, che è il bene di tutti. Quindi per questo dobbiamo essere grati noi. Ho quasi finito. Giovanni Paolo II, in occasione della preparazione al Giubileo del 2000, nel 1999, ha fatto una bellissima lettera agli artisti, che sarebbe opportuno consegnare a tutti voi artisti perché la possiate leggere. Magari poi tramite Concetta e Rita facciamo le fotocopie e la consegniamo in un'altra circostanza. Ma guardate cosa dice a voi. Dice che il compito dell'artista è quello di umanizzare l'uomo e la società e fare giungere alla conoscenza della bellezza di Dio. Questo è bellissimo, forte, una missione che avete voi artisti, cioè rendere l'uomo più umano, più dignitoso attraverso la vostra opera e il vostro contributo, e aprire questo spiraglio che ci conduce a contemplare la bellezza di Dio. Perché noi parliamo sempre della bontà, dell'amore di Dio, però Dio è anche bellezza. Allora voi artisti ce lo manifestate questo. E ancora Giovanni Paolo II dice: nella creazione artistica l'uomo si rivela più che mai immagine di Dio e realizza questo compito prima di tutto plasmando la stupenda materia della propria umanità e poi anche esercitando un dominio creativo sull'universo che lo circonda. Continua ancora Papa Giovanni Paolo II: ogni forma autentica di arte è a suo modo una via di accesso alla realtà più profonda di Dio, dell'uomo e del mondo. Quindi attraverso le vostre opere voi ci fate conoscere più profondamente Dio, l'uomo e il mondo. Qual è il messaggio per noi? E ho finito. Se visitiamo questa mostra, se conosciamo gli artisti che sono autori, quale messaggio ci lasciano? Ci lasciano un messaggio forte per il nostro territorio, specialmente a coloro che hanno una responsabilità politica nel nostro territorio, che noi dobbiamo ripartire dalla valorizzazione di queste risorse e di queste specificità per una rinascita della nostra terra di Calabria. E questo è molto importante. Lo diceva Monsignor Brigantini, che dobbiamo avere il coraggio di fare diventare le nostre stesse lacune una priorità per trasformare queste lacune in potenzialità. E con questo pensiero vi ringrazio che siete stati attenti e passo la parola alla Madre Teresa.
Prenderà la parola la professoressa Maria Critelli.
Grazie. Grazie per essere venuti con questa calore estiva e ringrazio la Presidente dell'Universo dei Minori e un complimento di cuore alle artiste che hanno esibito le loro opere. Quindi un vivo complimento a a Concetta Rotondo, a Maria Codisporti, a Maria Giovanni Bottiglieri, Anna Folino, Maria Buttiglieri, Francesco Parrotte, Roberto Milano, che sono sicuramente riusciti a coltivare la fantasia e sono riusciti anche nel contempo a sviluppare il pensiero creativo. Questo pensiero creativo l'hanno portato avanti con consapevolezza, con determinazione, con voglia di crescere e migliorare. Io non voglio tediarvi, comunque volevo fare il, come dire, un piccolo excursus, insomma, dell'arte, del messaggio che l'arte vuole convogliare al fruitore. Forse non so se sto urlando, no, sto urlando no. Quindi per andare a rintracciare il significato dell'arte dobbiamo andare ai classici, insomma. Il significato della parola arte tuttavia non è definibile in maniera univoca ed assoluta, è comunque inconfutabile che l'arte sia nata come il preciso intento di rappresentare la realtà. Poi l'arte è diventata un linguaggio per comunicare con gli altri, ma inizialmente è servita a conoscere la realtà attraverso la rappresentazione. In pratica l'artista compie due processi fondamentali: percepisce la realtà in maniera personale, in maniera obiettiva, e poi la interpreta facendosene un'idea. A questo punto possiamo affermare che subentra, nasce la rappresentazione. Qualsiasi rappresentazione è sempre una conoscenza realtà, e la conoscenza realtà è sempre una rappresentazione. Sembra quasi un gioco di parole. E se andiamo un attimo a ritroso e pensiamo al concetto che avevano Platone e Aristotele in termini di creazione artistica, loro parlavano di mimesi. Mimesi significa imitazione, quindi imitazione della realtà e della natura, che era il fondamento della creazione artistica per loro e per tutti, e anche secondo l'estetica classica. Sia Platone che Aristotele quindi vedevano nella mimesi la rappresentazione della natura, però divergevano. Platone era stato un maestro di Aristotele, comunque lui parlava di mimesi e diceva che la riproposizione artistica, quindi quello che facevano gli artisti, era una copia di quella che era l'opera, la creazione ad opera del demiurgo. Quindi gli artisti si allontanavano dalla realtà perché imitavano una realtà che non era autentica, che non era il mondo delle idee, che lui chiamava iperuranio, e quindi facevano una copia di una copia, per cui tutto sommato per lui questa mimesi, questa imitazione della realtà era da condannare, era da abbinare, perché in effetti imitando le cose che erano copie delle copie si allontanavano appunto tre volte dal vero. Dato che le cose poi di per sé sono simulacri imperfetti della realtà, delle idee, l'arte per Platone era diseducativa e distruttrice. Perché? In questo senso, perché sollecitava la sfera dei sensi, la parte meno nobile dell'uomo, e nel contempo ne offuscava le capacità razionali, facendo appello alla fantasia, all'emozione. Quindi non era una forma di conoscenza, tutt'altro. Aristotele invece divergeva da questo, perché lui diceva che la mimesi, questo processo attraverso il quale l'artista imitava la realtà, e soprattutto per la tragedia, aveva un alto valore conoscitivo, rappresentava la realtà secondo Aristotele, l'artista imitava la forma ideale della realtà, per cui la tragedia, soprattutto per lui, aveva un valore molto forte, molto grande, e la tragedia era qualcosa di autentico, non era imitazione dell'imitazione. E poi aggiungeva il concetto di catarsi, era un concetto che lui aveva preso a prestito dalla medicina, il padre era un medico, che significa purificazione, significa anche una percezione, significa anche purga, scusate il termine, comunque questo, la purificazione, perché gli spettatori della tragedia si purificavano vedendo delle azioni violente, delle azioni che le oggettivavano, e riuscivano questi sentimenti a controllarli. Questo è un po', ecco, proprio perché la rappresentazione artistica deve essere sempre una rappresentazione della realtà. Ma l'artista chi è? L'artista è colui che con la sua opera può riuscire a svelare che ciò che è profondo, a volte invisibile agli occhi, quindi può ricercare strade nuove per riprodurre la realtà, gli ridà nuova vita, nuovo senso, e così nutre di nuova linfa la creatività. Si può creare secondo quest'ottica un mondo parallelo, alternativo, a volte salvifico. Come dice Bertolt Brecht, tutte le arti contribuiscono all'arte più grande, che è quella di vivere. Sicuramente arte quando l'artista riesce a trasmettere un fruitore, quindi sia esso uno spettatore, l'osservatore, uno scrittore, il poeta, riesce a mandare un messaggio e quindi riesce a trasmettere un sentimento, un'emozione, che per Platone sicuramente era qualcosa di osceno, qualcosa che non andava, tutta la sfera riguardante l'emozione non andava bene. Una creazione dell'artista che può fare? Può far riflettere, può illuminare, può far cambiare il modo di pensare o di concepire il mondo, dare gioia, consolare, aprire anche uno spiraglio di speranza. E comunque in ogni caso è la più alta espressione di creatività all'arte, in cui, attraverso la quale l'interiorità dell'artista viene resa palese. L'arte buona, diceva Tolstoi, Lev Tolstoi, è sempre comprensibile a tutti. Quindi questo già è un postulato che io condivido. La vera arte, lui diceva, deve suscitare un positivo contagio, lui lo chiamava così, contagio, perché è quell'unione, quella gioia nell'unione spirituale che lega l'artista, l'autore e il suo fruitore che contempla l'opera. Quindi Goethe per esempio diceva che per sfuggire al mondo non c'è niente di più sicuro dell'arte, e niente meglio dell'arte per tenersi in contatto con il mondo. Quindi vuol dire che l'arte ha una funzione sociale, sì, oddio, in un'epoca in cui si assiste ad una crisi come la nostra, anche in una sesperata crisi di valori, si pone ancora più perentoria la sua validità, nel senso che deve essere un punto di riferimento. Tuttavia un'arte astrattamente isolata, chiusa all'interno della sua torre d'avorio, è rapportata solo alla propria forma, non può esistere, la cosiddetta arte per arte, quella che i francesi chiamavano l'art pour l'art, non può esistere. L'arte deve essere sempre qualcosa che si rivolge al sociale, che si rapporta al mondo, a noi tutti. Quindi le opere d'arte hanno un senso e parlano, per così dire, soltanto con la presenza di un pubblico. Non può esservi artista al di fuori del proprio tempo o al di fuori della propria storia. Allora il ruolo dell'arte nella società di oggi ha quella connotazione, a quell'accezione morale di cui parlava Aristotele, vale a dire dotarci delle norme morali per farci comprendere dove stai bene, dove stai male? Sì, come no? Io la condivido questa cosa. Quindi oggigiorno la realtà esterna forse ci appare sempre più insensata, ottusa, più meccanica, arrogante, e quindi un tempo magari l'ambiente ci poteva sembrare naturale. Adesso il campo d'azione dell'individuo, appunto, l'individuo trova difficoltà ad inserirsi in questo campo d'azione, ma ancora di più è perentorio il bisogno, appunto, di esserci nella società e di attuare una sorta di adattamento. E il maestro, per esempio, Michelangelo Pistoletto, che è un pittore a tutto tondo e le sue opere sono esposte al MoMA, al Guggenheim di New York, alla Tate Gallery, lui è stato anche insegnante anche all'Accademia delle Belle Arti di Vienna, ha esposto anche qui da noi al Marche, non solo, alcune sue sculture sono state esposte anche alla Rocelletta. Quindi voglio dire, Michelangelo Pistoletto non è sicuramente un artista contemporaneo, ma molto disincantato. Lui dice che viviamo ancora nell'infanzia della civiltà, ed è, lui dice ancora che è un paradosso dire che l'uomo è evoluto soltanto perché i livelli di progresso, per esempio tecnologico, sono altissimi. L'arte può proporre quindi una dinamica profonda ed avviare un processo di cambiamento, di cui parlava anche il nostro Don Pino Silvestri, e di evoluzione attraverso la comunicazione. Picasso, che tutti conosciamo, diceva che l'arte è la menzogna che ci consente però di comprendere la verità. O, per esempio, Benedetto Croce ha parlato di intuizione lirica che parte da un sentimento e si concretizza in un'immagine. Spesso si è chiesto all'artista, o si è visto nell'artista, che debba per forza, gioco forza, assolvere il compito di trasfiguratore della propria realtà, del suo tempo, e di dover tramutare questo tempo in estasi. E si è preteso da lui un sentimento e quasi un rifiuto dell'intelletto critico, aveva scritto Robert Musil, che era uno scrittore del secolo scorso, austriaco, di grande pregio, di grande spessore culturale, che aveva scritto L'uomo senza qualità e I turbamenti del giovane Torres, tra le altre cose. E l'artista quindi in effetti osserva la realtà da una sua particolarissima, peculiare angolazione, e poi la trasforma, per così dire, in immagini nuove, trasforma appunto in immagini, cercando di dare un messaggio seconda delle proprie passioni, del proprio bagaglio conoscitivo, del proprio percorso formativo e così via, della propria interiorità. Quindi qualsiasi forma d'arte, anche la poesia, una scrittrice come Nada Merini, che un po' tutti conosciamo, che ha avuto un percorso molto tormentato, che è stata in manicomio, e lei diceva che in una poesia brevissima parlava dei poeti. I poeti lavorano di notte, diceva, i poeti lavorano di notte quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio, come falchi notturni o lusignuoli, dal dolcissimo canto, e temono di offendere il Dio. Ma i poeti nel loro silenzio fanno ben più rumore di una volata cupola di stelle. Quindi sentite come anche in questo caso un artista, la potenzialità espressiva di queste parole, del verso, che si defila, si allontana dal rumore superficiale della chiacchiera banale della folla, e quindi recupera l'ignoto, oppure scruta degli abissi che sarebbero inconoscibili. Proprio in questo caso la parola assume un grande, come dire, diventa un mezzo, un codice per comunicare con l'assoluto, con Dio se vogliamo. E in verità qualcuno ha detto che in effetti l'artista è un uomo d'eccezione, in quanto è l'uomo che bada alle eccezioni, non è né il folle, né il veggente, né il bambino, né pura irrazionalità o anomalia della ragione. E quindi non è vero tutto questo, no? Quindi non c'è sempre un qualcosa di razionale che sottende il messaggio creativo, come dire, la creazione artistica. Tuttavia, per convogliare qualsiasi messaggio poetico, artistico in genere, creativo, fruito me stesso, al pubblico, bisogna che ci sia un codice, perché, come ha scritto Italo Calvino, una conoscenza fuori da qualsiasi codice non esiste. Quindi conoscere sarebbe impossibile se non avessimo un codice, cioè una chiave di interpretazione per capire il mondo, per comunicarlo agli altri. Quindi ogni linguaggio, da quello poetico a quello delle arti figurative, del cinema, del teatro, usano esso stesso, è un codice. Quindi se il linguaggio delle parole è il linguaggio, quindi delle parole o delle immagini, devi riuscire a parlare. Quindi una persona aveva detto questo, Man Ray, aveva detto: dipingo ciò che non posso fotografare, fotografo ciò che non posso dipingere, dipingo l'invisibile, fotografo invisibile. Questo lo aveva detto un grande fotografo statunitense, un uomo eclettico, che si chiamava Man Ray, e che oltre ad essere fotografo era anche regista, era anche scultore e pittore, che è scomparso nel 76. Quindi coltivare la fantasia forse è il primo passo per sviluppare il pensiero creativo. È quello che ha fatto anche la mia amica Concetta Rotundo, che in questi ultimi anni ha progressivamente migliorato le sue performance pittoriche, dalla tecnica per rappresentare la realtà, ad un uso cromatico più sapiente, più oculato, all'uso della prospettiva, che ho visto che è cresciuta, che c'è, che è presente. Quindi ella rappresenta la realtà da una sua peculiare angolazione. Ciò che dipinge, quindi, per dire, in questa maniera lei ha dei codici, trasforma in immagini tutto ciò che rispecchia la propria interiorità. La rappresentazione della realtà, scusate se spendo qualche minuto in più perché è una carissima amica con la quale siamo cresciuti insieme. Quindi la rappresentazione della realtà che lei mette in atto è il metro di misura della sua sapienza espressiva, che non è mai dissennata opera di ricalco, no, appunto è una personalissima, ripeto, rielaborazione e riproduzione di modelli concettuali pittorici secondo una visione, prospettive, schemi, soggetti che le sono congeniali. La sua pittura, a differenza di altri che non scoprono niente, non penetrano nulla, arriva a tutti noi sicuramente e fornisce un messaggio. Aveva scritto René Magritte, la realtà non è come la si vede, la realtà è soprattutto immaginazione. E un artista come il grande Andy Warhol, che adesso in questo periodo sono 2 o 3 mesi e ci sarà ancora a Roma, che espone, Andy Warhol è il capostipite, l'esponente di spicco della pop art, e aveva detto, una persona che produce cose di cui la gente non ha bisogno, ma che lui per qualche ragione pensa che sia una buona idea dar loro. Grazie. E adesso parlerà la dottoressa Rita Leone.
Salve, si sente la voce? Dunque, tutti, io innanzitutto ringrazio la dottoressa Rita Tulelli che mi ha chiamato a un compito che non è prettamente del mio campo, ma di cui sono molto appassionata. In generale della Calabria, di tutti i tesori nascosti che nasconde, di tutte le ricchezze inestimabili che ci sono nella regione. Quindi io, per non tediarvi, farò un piccolissimo excursus su quello che ci può dare la nostra regione attualmente, ma soprattutto su quello che è di nascosto, anche di, diciamo, di qualcosa che non emerge giornalmente, perché diciamo tutti quanti noi possiamo attingere ad internet se abbiamo una curiosità sulla Calabria, oltre alle cose rinomate che ci sono anche in televisione, documentari, su Sky abbiamo tanto materiale a cui insomma rivolgerci. Io diciamo mi sono appoggiata ad un portale che ho trovato meraviglioso. Si chiama WWW Calabria Online. Ho trovato delle cose inedite sulla Calabria nascosta, quella che piace a me soprattutto, anche perché io da tempo curo una pagina che si chiama Calabria Spirituale e spero un domani di poter regalare un libro al mio amatissimo professore di teologia sistematica di sacramentaria speciale Doppino Silvestre, che per me è il mio, come si può dire, il mio professore amatissimo, che mi ha insegnato tantissime cose e soprattutto ad amare Gesù sempre di più. E quindi lo saluto, perché per me è una sorpresa bellissima trovare il Padompino. Ora però, prima di parlare a raffica, perché io parlo un po' veloce, chiedo a Davide Sgro, e poi farò il mio intervento, di fare una piccola canzone, solo con la sua voce, senza musica, perché ce l'hanno vietato. Se Davide si vuole accomodare, ci dà un piccolo assaggio della sua voce bellissima che va valorizzata e del suo talento straordinario. Lo facciamo un applauso a Davide, che è un grandissimo mio amico e ha una voce bellissima.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono, disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sentirci pienamente noi, un'altra vita mia. A divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro, da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Dalle mie braccia dai, veramente, ed è importante.
Abbiamo chiesto noi arbitrariamente l'intervento di Davide. Allora, io non ci sento, adesso non voglio annoiarvi, quindi vi parlerò di piccolissime cose che ho trovato molto curiose come dicevo prima, un po' non tanto considerate nel panorama dell'arte della Calabria, che è un panorama inestimabile, molto più di quanto io stessa potessi pensare. Innanzitutto i miei colleghi mi hanno già preceduto, quindi hanno già ampiamente parlato del concetto di arte, quindi questo concetto io soltanto voglio aggiungere due parole. Innanzitutto che la parola arte, già dal sanscrito are, latino ars, greco tecne, aveva proprio stava a significare la capacità di fare qualche oggetto, quindi anche di osservare delle regole mediante le quali era possibile produrre questo oggetto, ma inizialmente nell'arte non erano ricomprese tutte le arti odierne. Innanzitutto, ad esempio, i greci non si servivano di termini come musica, architettura, arti visive. Questi termini proprio non esistevano, mentre ora ho voluto fortemente che Davide cantasse, perché la musica è una grandissima espressione dello spirito, quindi è un'arte. Quindi, diciamo, si servivano di concetti di minore estensione, come mimica, commedia, tragedia. Concetti che oggi sono inclusi però nel teatro. Da questo concetto di arte rimaneva fuori la poesia, mentre era ricompreso già l'artigianato, come ha già organizzato la dottoressa Tullerita Tulelli, che è una delle primissime forme di, diciamo, proprio di arte codificata. Cioè gli artisti per esprimere appunto le emozioni, perché innanzitutto l'arte, come hanno già ampiamente detto le persone qui presenti, vuole esprimere un'emozione. Immaginatevi quando un pittore, uno scultore va ad esprimere l'emozione di aver conosciuto l'amore di Dio, come diceva Don Pino Silvestre, poter rappresentare la Trinità, cosa è potuto, o poter pensare soltanto lontanamente di poter descrivere un volto di Cristo. Io non oso neanche immaginare cosa può nascere nel cuore di un artista che dipinge un volto o che cerca di raffigurare qualcosa che per noi è ancora inafferrabile, il concetto appunto della Trinità. Ora dicevo, la poesia non era considerata un'arte, e questa è una cosa che mi ha un po' colpito, perché dal concetto, appunto perché era considerata innanzitutto irrazionale, capace di incantare, di affascinare e sedurre le menti, ma non era compresa tra le arti, era tutta compresa nel campo del sapere. Le poesie si credevano al tempo dei greci ispirate dalle muse ed era considerata diciamo una ispirazione superiore, ma non un'arte come l'ho considerata oggi, e questo veramente per me è stata una sorpresa. Poi nel periodo ellenistico, in seguito al ruolo che ho trovato avere avuto l'oracolo di Delfi e in seguito alle colonizzazioni che ci sono state in Calabria, iniziano queste prime classificazioni, cioè gli artisti cominciano a capire che dovevano darsi delle regole, dovevano codificare, e quindi le arti furono divise in comuni e liberali, a seconda che richiedessero uno sforzo fisico o intellettuale. Nel Medioevo cominciamo a parlare di arti comuni, che venivano chiamate meccaniche, ma avevano un ruolo subalterno rispetto alle arti liberali. E in ogni caso, diciamo, si conoscono di queste arti alcune, come quelle di Ugo di San Vittore e Rudolfo di Longocampo. La poesia ancora non rientrava nell'ambito concettuale dell'arte, perché il poeta ancora nel Medioevo era considerato un vate, che componeva versi ispirati da Dio o dalle muse nell'antica Grecia. Non esisteva una regola neanche nelle composizioni poetiche, almeno per quanto riguarda il contenuto, a fornire un contributo essenziale alla poesia, venne considerato un'arte che fu considerata appunto un'arte inizialmente, fu Bernardo Segni, che nel 1549 tradusse in volgare la poetica di Aristotele, e così diciamo la poesia cominciò ad avere un primo riconoscimento come arte. La condizione poi sociale degli artisti muta nel corso del Rinascimento iniziano ad essere separati dagli scienziati e dagli artigiani, che ripeto sono stati i primi ad aver capito di aver usato delle regole per comporre appunto opere di artigianato. Poi nel 1735, vado velocissimo, Van Galten con il termine estetica, utilizzandolo nella propria tesi di laurea, e pubblicherà nel 1750 un saggio intitolato Estetica in latino. Vado velocissimo per non annoiarvi. Nel Novecento si è abbandonata un'idea di definizione onnicomprensiva di arte e di opera d'arte. Il termine arte diventa un concetto aperto, quindi il Novecento si fa portavoce di una crescita intimistica che porta avanti dai pensatori del secolo precedente e rinnova le necessità più interiori dell'artista, finché si è arrivati appunto al modernismo, uno stile moderno in cui sono confluite tutte le arti della civiltà industriale. Oggi possiamo annoverare delle arti, tra cui diciamo, per me non esistono le arti minori, però ve ne sono alcune che diciamo, considerate principali, che sono la pittura, la scultura, l'architettura, la letteratura, la musica, la danza, il teatro, il cinema, fotografia e anche addirittura il fumetto. E così via. Diciamo, ci sono anche sottocategorie che non vi so da elencare perché queste cose si possono benissimo diciamo, poi approfondire individualmente su internet. Ora vorrei soltanto passare sempre velocissimamente a delle cose molto carine che ho trovato appunto su questo portale che consiglio a tutti, che mi ha appassionato. Innanzitutto fin dalla preistoria. In Calabria abbiamo veramente una grandissima storia di reperti archeologici. Innanzitutto abbiamo una incisione rupestre di un tono nella grotta del Romito presso Papa Sidero e dei reperti rinvenuti nella caverna di Talao presso Scalea e nella grotta della Madonna presso Praia Mare dell'età paleolitica. Ancora abbiamo dei reperti che sono stati scoperti a Gerace, Pietra Mare di Cortala, Belvedere Marittimo, che sono risalgono addirittura all'età del bronzo. All'età del ferro appartiene invece un repertorio di Torre Mordillo, nella pianura Siparita, di Torre Gallo presso Tropea, di Francavilla Marittima, di Girò e di Palmi. Ciò sta a significare che in tutti i periodi preistorici l'uomo indigenous della Calabria ha lasciato tracce tangibili della sua esistenza, per poi passare sicuramente alla, diciamo, all'archeologia della Magna Grecia, di cui vi dico soltanto che oltre ai numerosissimi diciamo, conosciuti reperti di Locri Pizzefri, tutto quello che abbiamo in Calabria, vi posso dire che i nomi, ad esempio Vibo Valentia, Ipponion, viene tutto dall'ellenismo e soprattutto dalla colonizzazione che fecero appunto alcune popolazioni doriche, che invece di prevaricare i popoli che trovarono in Calabria, instaurarono rapporti di buon vicinato e le attirarono nel seno della civiltà greca. Quindi per esempio abbiamo Vibo Valentia che si chiamava Ipponion, Crotone viene da Croton, Locri è rimasta Locri, Cirò Crimisa, Monasterace Caulon, Sibaris e Reggio Calabria Region. Quindi queste diciamo sono cose che mi hanno molto affascinato, penso sono cose molto inedite. Qualcuno vabbè sicuramente le conosce meglio di me. Ancora la Calabria è stata attraversata dall'arte romana, di cui restano i principali resti sono il teatro di Scolacium Squillace e il teatro romano presso la Marina di Gioiosa Ionica. Ci sono tante illustrazioni che poi vi invito a vedere su questo portale. Poi arriviamo alla parte più interessante, che è l'arte bizantina in Calabria, di cui diciamo l'opera più maestosa è rappresentata dalla Cattolica di Stilo, che a prima vista sembra imponente guardandola su internet, ma poi vedendola di persona il visitatore rimane un po' stupito da come è stata progettata questa cattolica. Tutta sorta di iconoclastia bizantina di cui Don Pino è sicuramente più mi ha tanto insegnato negli anni di studi biblici, e che però è stata in parte distrutta che dobbiamo ai monaci basiliani, che sfuggito alle persecuzioni fecero tantissime opere, e questo appunto è confluita un po' nella iconografia mariana, se non sbaglio. Poi vabbè, vi dovrei parlare un po' di tutta la storia dell'ortodossia in Calabria, che ha portato a tutte queste persecuzioni dei monaci basiliani, ma vi dico soltanto altre due piccole cose. Innanzitutto, durante il periodo bizantino non dobbiamo dimenticare Castiodoro, che grazie al lavoro, e qua arrivo alla letteratura perché io ho cercato di parlare un po' di tutte le arti principali, il lavoro di Castiodoro è stato importantissimo, perché lui praticamente con il lavoro della Vivariense riscoprì tutti gli antichi manoscritti, e se soltanto grazie a Castiodoro abbiamo ancora oggi dei testi importantissimi di quell'epoca. Come anche, per esempio, ho trovato che la Calabria è attraversata moltissimo dall'arte sacra. Anziché elencarvi tutti i santuari mariani, che sicuramente moltissimi voi conoscono, che esistono in Calabria, io ho trovato una cosa interessantissima, cioè che nell'arte sacra un tema molto ricorrente è il tabernacolo. Il tabernacolo, che appunto è la parte più importante di una chiesa. Perché? Perché custodisce l'oste consacrata nel momento in cui si celebra appunto l'Eucaristia. E dato che esso appunto simboleggia la dimora di Dio sulla terra, ha una valenza simbolica, e quindi il tabernacolo è stato oggetto in arte sacra di una particolare cura, portando spesso ad esiti di pregio singolare. Vi sono moltissime chiese del Tirreno Cosentino dove, ad esempio, vi nomino la chiesa di Aieta, dove appunto abbiamo la chiesa di Santa Maria della Visitazione, in cui abbiamo un'anta di tabernacolo molto particolare, tutta in argento, del primo Settecento, come altre chiese che ospitano dei tabernacoli, ad esempio, che sembrano a momenti dei monumenti, oppure sono, diciamo, fatti in maniera particolare, in particolare a Verbicano. Concludo soltanto dicendo che addirittura ho trovato che la Gioconda di Leonardo pare che sia una donna, tra le leggende, tantissime leggende che ho trovato esistenti in Calabria, si dice che la Gioconda rappresentata da Leonardo è una donna che era moglie di un antico nobile che nei pressi di Lago Negro è stata colta da un malore e morì. E quindi su questa leggenda vi sono già le prime testimonianze scientifiche su cui molti studiosi stanno lavorando, e quindi si può dire che la Calabria è piena di misteri che vanno dal religioso al sacro anche all'esoterismo. Vi invito ad approfondire questo, perché io ho trovato questo, per poter preparare questo materiale, ho trovato molto materiale molto interessante. Ho concluso.
Ricordiamo comunque anche, ai sensi della legge 633, numero 633, 22 aprile 1941, che le opere di ingegno appunto sono protette, opere di ingegno, quindi opere di letteratura, di musica e altre appunto opere dell'arte in genere. È stata questa una piccola parentesi che ho voluto aprire proprio dal punto di vista legislativo. Adesso passo la parola a Concetta Rotundo, la quale vi farà vedere un suo video.
Allora, il mio video è improntato sull'arte paleocristiana. Diciamo che andiamo secolo dietro, cioè che va dal primo al quinto secolo. L'arte paleocristiana ha avuto delle trasformazioni sull'arte, vale a dire, l'arte paleocristiana ha dato significato all'immagine. E mentre prima c'era molto in voga l'arte pagana, dove si badava moltissimo all'estetica, alle figure, alle forme, alla forma plastica, diciamo, perché c'era un retaggio della Grecia. mentre invece con l'arte paleocristiana queste forme plastiche non hanno interessato, non ha interessato neanche la forma estetica. Nell'arte paleocristiana si basa soprattutto sui contenuti, non badava alle forme, alla bellezza, e badava molto ai contenuti, e questi contenuti avevano un significato di fede, di profondissima fede, e la bellezza di quest'arte è proprio questa semplicità nei racconti che questi cristiani appunto raccontavano con i loro disegni, con e loro facevano dei simboli, e dei simboli che avevano un alto significato spirituale, tipo ricordiamo il simbolo del pesce, che significa, il pesce sta nell'acqua, quindi significa battesimo, ricordiamo la colomba, che è simbolo dello Spirito Santo, e tanti altri simboli, e per loro erano simboli di grandissima fede, esprimevano la fede con questi simboli. Quando noi andiamo al cimitero per portare i fiori ai morti, noi diamo omaggio a questi nostri cari, loro invece davano omaggio con queste figurazioni, con gli affreschi, parliamo di catacombe ovviamente, perché loro seppellivano i loro cari nelle catacombe, i primi cimiteri sotterranei, che erano dei lunghi cunicoli che sono situati sotto la Basilica a Roma, e sono lunghi, soprattutto a Roma, sono lunghi almeno 100 chilometri. La loro arte è quella che viene contraddistingue, è un'arte semplice, povera, un'arte quasi commovente, perché loro mettevano lo spirito, mettevano l'amore per il Signore, avevano questa grandissima fede che purtroppo oggi non c'è più. Quindi ho fatto questo video proprio perché mi piaceva la loro fede, il loro amore per i loro cari, li amavano tantissimo, tant'è vero che li hanno seppelliti in queste caverne, diciamo, e queste caverne sono piene di affreschi, che naturalmente ogni affresco, diciamo che sono scene pure bibliche, loro dipingevano pure scene bibliche, scene dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Tra l'altro loro spaziavano pure con l'arte funeraria, i sarcofagi, e questi sarcofagi rappresentavano dei monumenti, perché tra l'altro erano incisi da cesellatori dell'epoca, appunto rappresentavano queste scene bibliche, scene sempre di Dio. Insomma, io ho fatto vedere su questo video delle bellezze veramente straordinarie. Tra l'altro è un mondo affascinante, misterioso, si pensa che questi cunicoli, queste catacombe siano in silenzio, sì, c'è molto silenzio, però un silenzio non vuoto, non pieno di vacuità, ma un silenzio che dà pace, diciamo che è un silenzio quasi di vita, sembra un paradosso ma è così, è un silenzio direi sacro, è un silenzio sacro perché è fatto, queste catacombe sono abitate, tra virgolette, da persone che hanno vissuto questa storia di fede, hanno avuto un percorso di fede. Molti hanno avuto questo percorso molto sofferente, alcuni sono morti per le persecuzioni, quindi hanno subito il martirio, e questo mi ha veramente commosso profondamente, perché la loro è una fede semplice e povera, perché è fatta da gente povera che trasmette dei messaggi veramente importanti, e la vera arte, diciamo che è questa. Molti hanno criticato, molti magari artisti importanti, hanno criticato questa tipologia d'arte, hanno considerato questo tipo di arte rozza, ma invece non è vero, perché quest'arte è la migliore arte che possa esistere al mondo, perché è piena di vita, è piena di fede, è piena di passione, e trasuda tanto, tanto amore per la fede e amore per Dio. Adesso, se volete, possiamo vedere queste immagini. Grazie.
Thank you. dell'uomo, dell'umanità, per cui voglio dire dalla pittura.
pittura, la musica, le rappresentazioni teatrali, se proviamo minimamente ad immaginarci una vita senza alcuna forma d'arte, è assolutamente inimmaginabile. In più, se guardiamo alla storia, per cui se guardiamo alla preistoria, dove ci restano queste rare testimonianze appunto di espressioni artistiche, come possiamo immaginare un mondo senza l'arte? Io colgo l'occasione per ringraziarvi, per ringraziare l'Associazione Universo di Nori, con la quale insomma collaboreremo da tempo. È stato, diciamo, gradito e inaspettato il premio che abbiamo ricevuto, e questo qui anzi serve per da sprone per fare in modo che nel futuro ci venga da fare ancora di più. E grazie davvero.
Io adesso vi saluto e vi lascio un momento musicale del cantante Davide Sgro.
Quanto anche di me.